11:48, buongiorno a tutti, ci sentiamo venerdì, l'appuntamento ritorna anche oggi. Sergio Savoia, Danny Rauseo, pronti per rispondere alle vostre domande sulla RSI, a chiacchierare con noi su alcuni dubbi o alcune critiche, oppure diciamo a quello che avete voglia di condividere con noi sulla RSI.
O anche a darvi delle spiegazioni su come funziona questo mestiere che è interessante, che è un mestiere che... A molti sembra di conoscere, ma in realtà, perché si sente quello che si sente, si vede quello che si vede, poi c'è tutto dietro le quinte che magari è interessante imparare a conoscere un po'. Cominciamo a ricordare i nostri numeri: 076 321 1113 è il nostro numero di WhatsApp, quindi questo è il numero che dovete comporre per mandarci dei messaggi WhatsApp, che è la maniera, diciamo, di interagire con questo programma, ma non è l'unica. WhatsApp non è l'unica maniera di interagire col programma, evidentemente.
È vero, c'è anche il numero di telefono 0848 030808, questo è il nostro numero di telefono al quale potete chiamare, e siamo qui a rispondere, a chiacchierare con voi.
Benissimo, allora, come facciamo sempre, ricominciamo da dove eravamo rimasti, nel senso che andiamo a riprendere alcuni dei messaggi a cui non eravamo riusciti a rispondere venerdì scorso. Tra l'altro, nella giornata delle porte aperte abbiamo fatto anche un'edizione straordinaria, vero, di questo programma, che si chiamava sempre Ci sentiamo venerdì, anche se era sabato. E questo ha generato della confusione mentale in noi due, ma però...
lo faremo anche settimana prossima, lo faremo di giovedì, quindi è un programma che si chiama con il giorno, ma a volte cambia giorno.
Non sai mai da dove arriva.
È una sorpresa.
Ok, allora...
Sì, allora dice...
Cristina mi ha scritto: Sergio, sì, cerca di controllarti e portare pazienza, mi raccomando. Lo anticipa subito all'inizio, ma io di solito mi controllo abbastanza. Mi fa ridere questa cosa.
Allora Antonella dice: si potrebbe fare anche il notiziario in dialetto, come lo si fa già oggi in lingua facile su Rete 1, che è quello che abbiamo appena sentito letto da Isabella Visetti. Antonella chiede dunque un notiziario in dialetto.
Allora, il notiziario in dialetto è stato... Ogni tanto riemerge, no? Questa cosa del notiziario in dialetto. Perché non facciamo il notiziario in dialetto alla radio della Svizzera italiana? Per un motivo molto banale, molto semplice. Nonostante, diciamo così, a chi parla dialetto in Ticino e nella Svizzera italiana, nel Canton Grigioni, che sono tanti, possa sembrare poco verosimile, la maggioranza delle persone nella Svizzera italiana non parla più il dialetto. E quindi magari lo capisce, magari ha una certa competenza passiva, come si dice, cioè lo capisce, non lo parla. E un notiziario letto in dialetto, scritto e letto in dialetto, richiederebbe naturalmente una buona comprensione da parte di chi lo sente. Quindi potremmo farlo, diciamo, in maniera un po' aneddotica ogni tanto, magari come abbiamo fatto nel passato, per scherzare.
Sì, su Rete 3 era stato proposto in dialetto, sì.
Ecco, però è una misura che taglierebbe fuori una parte importante del nostro, una parte maggioritaria, non importante, del nostro pubblico a sud e a nord delle Alpi. Ricordiamo sempre che noi non siamo la radio del Canton Ticino, la televisione del Canton Ticino o del Canton Grigioni, ma siamo la televisione svizzera di lingua italiana. Questo è il nostro mandato, e quindi certo abbiamo dei programmi in dialetto, ma la lingua di lavoro per la nostra azienda è l'italiano e non è il dialetto.
Esattamente. Poi c'è Gianni, che fa parte di una società apicola e chiede come recuperare trasmissioni andate in onda o perse sul momento. Chiede insomma come fare. Noi possiamo dire che sull'app rsi.ch/play, proprio quando vai su Ascolta la radio, puoi tornare indietro 6 ore, quindi se ti sei perso qualcosa questa mattina riesci ancora a recuperarlo in questo modo, oppure l'indirizzo è sempre quello, rsi.ch/play, potete trovare anche in archivio insomma delle trasmissioni del passato, e c'è la possibilità di chiedere per scopi didattici delle trasmissioni radiotelevisive inviando una mail a richiestearchivi@rsi.ch. richieste archivi@rsi.ch. Capita spesso che ci chiedono trasmissioni anche a scopo scolastico, ecco.
Sì, assolutamente. Quindi... anche per curiosità, magari qualcuno si ricorda, appunto come in questo caso, o qualcuno che è passato in onda. eccetera, eccetera. Si narra la leggenda che nella Svizzera italiana tutti siano stati intervistati almeno una volta da RSI, non sappiamo se sia vero, ma è così. Il
famoso quarto d'ora di popolarità l'hanno avuto tutti.
L'abbiamo inventato noi, non Andy Warhol.
Esatto.
Torniamo un attimo sulla questione dialetto, perché scartabellando nei miei appunti ho trovato alcuni dati che possono forse mettere ancora più a fuoco la questione. Nella Svizzera italiana parla ancora regolarmente dialetto, quindi monolingua o prevalentemente dialetto il 25% della popolazione, quindi un quarto, alcuni ritengono un terzo, ma insomma uno su quattro, uno su tre. Se consideriamo il Canton Ticino, questo vuol dire grosso modo 80-90.000 persone. In passato, questo per darvi un'idea del calo del numero di parlanti dialetto, negli anni 60 ancora lo parlava circa l'80% della popolazione, quindi una caduta molto forte, simile a quella che c'è stata per esempio in Italia con i dialetti italiani, che non è uguale dappertutto, ma con i dialetti italiani un po' prima. Ovviamente molti ticinesi capiscono il dialetto pur non parlandone più, ma diciamo che alcuni linguisti stimano addirittura che senza una trasmissione familiare, cioè i genitori che lo insegnano ai figli, che lo parlano ai figli, questo numero potrebbe scendere addirittura intorno al 2% entro fine secolo, quindi entro la fine di questo secolo qui, non lo vedremo, ma i parlanti dialetto, se la tendenza continua così, probabilmente saranno veramente una minoranza molto piccola. Questo un po' per completare la risposta sul perché non facciamo notiziari in dialetto.
Christian ci manda un messaggio e dice: volevo sapere perché ogni tanto la cosa potrebbe essere utile a tutti. C'è una segnalazione da Bien di Via Suisse. I messaggi di contromano vengono segnalati in tempo zero, giustamente, mentre incidenti o altro, se c'è una trasmissione registrata, ci vogliono ore prima che passi il messaggio, e quando si chiama a volte si aspetta anche 20 minuti.
Voglio dire, la risposta è veramente molto semplice. Un contromano è un pericolo attivo.
Sì.
E quindi c'è attivamente il pericolo che una macchina in contromano provochi un incidente che non ha ancora provocato. Esatto. Quindi è una situazione dinamica e non è una situazione statica.
Questa è una...
Un incidente invece che si è già verificato in una regione, magari in una situazione dove la polizia ha già messo in sicurezza la tratta, certo provoca disagi, ma non rischia di provocare ferimenti o morte.
Sì.
È per questo che noi abbiamo un protocollo che ci dice: immediatamente appena viene segnalato un contromano, un veicolo contromano, noi dobbiamo interrompere ogni cosa, darlo subito e darlo a ripetizione finché il pericolo non è passato.
Sì, nel caso delle trasmissioni registrate, dove le segnalazioni anche per incidente, noi abbiamo un grado di diciamo importanza nelle notizie. Il primo livello è quello dei contromano, poi c'è il livello un po' meno pericoloso, che è quello della segnalazione di rallentamenti e incidenti sul momento, e quindi vengono date appena possibile. Ecco, sicuramente ogni 20 minuti, perché quella è la cadenza regolare. In caso di chiusure di gallerie eccetera, si danno in maniera più frequente. In caso di trasmissioni registrate si aspetta il momento giusto e magari non è l'interruzione come un contromano. Ecco.
Esatto, quindi il motivo principale è che il contromano è, come capite benissimo, estremamente pericoloso, quindi bisogna avvisare subito. Significa che io sono in auto, sento l'avviso e quindi ad esempio
mi metto di lato.
Oppure faccio attenzione, l'ideale è fermarsi.
In questo caso si dà l'annuncio in entrambe le corsie di marcia, perché è difficile capire nord-sud, sud-nord, meglio chiunque su quel tratto insomma,
certo,
è invitato a fare.
La persona ha sbagliato corsia, quindi per forza di cose non si sa bene dove capita.
Esatto.
Allora, dunque, ci sono dei commenti post la risposta sul notiziario. C'è qualcuno che sul notiziario in dialetto, qualcuno che dice: rientrerebbe nel mandato di cultura, sarebbe ottimo fare un notiziario in dialetto di notizie prettamente locali. Abbiamo un po' risposto sul motivo per cui non lo si fa. Poi dopo come si dice, naturalmente alcuni possono dire sì, fatelo lo stesso. Ripeto, noi diamo la risposta sul perché non l'abbiamo fatto finora, poi è chiaro, si può sempre cambiare. C'è qualcuno che propone di ritrasmettere le commedie della Domenica Popolare che erano in dialetto. Abbiamo anche qua risposto più volte su questo tema. Uno dei temi è quello dei diritti, sono commedie che hanno dei diritti molto costosi
anche nelle ridiffusioni,
quindi noi dobbiamo fare un po' attenzione ai soldi, come sapete è un tema di cui si discute sulla SSR e i soldi proprio in questo periodo. C'è qualcuno che chiede, cambiamo argomento, dov'è finito Armando Ceroni, il mio commentatore di calcio preferito? Cordiali saluti Enrico. Non è finito da nessuna parte, è in pensione.
Sì.
E succede che le persone invecchino e a un certo punto vadano in pensione, succederà anche a me a un certo punto, quindi non ha fatto nessuna fine, ma rimane in una, diciamo così, offerta online, una rubrica che si chiama L'Armandillo.
Esatto.
Lo potete vedere e anche sentire lì.
Pierangela, avete una persona che si occupa dell'abbigliamento delle giornaliste, purtroppo come sono abbigliate lascia a desiderare, esempio, il lutto quotidiano della Diana Crivelli. Ora, immagino che sia spesso vestita di scuro, ecco, interpreto in questo modo il messaggio di Pierangela. Comunque sì, abbiamo delle persone che si occupano dell'abbigliamento per variare, per avere insomma un'attenzione anche da quel punto di vista. Qui mi viene da dire, Sergio, è una questione di gusti, insomma, a volte può piacere, a volte può piacere meno come sono abbigliate le, qui parla di giornaliste, ma
beh, appunto, tanto
vale
per cominciare, chissà perché si dice solo delle donne, sì, non degli uomini, che sono spesso vestiti quasi sempre peggio,
sì,
delle donne,
sì. Io ho visto delle giacche improponibili,
sì,
colleghi,
cravatte fuori legge. Allora, anche qui ci facciamo un po' di storia. C'è stato un periodo in cui effettivamente vestivamo, cioè nel senso l'azienda vestiva le persone che andavano in onda con delle, proprio prendevano i vestiti, li, sì, compravano e glieli mettevano su. Sì. Nel frattempo il ruolo delle costumiste, come venivano chiamate, qui uso il femminile perché erano prevalentemente donne, sì, è un po' cambiato, e quindi quello che succede adesso, si fa un lavoro di piuttosto consulenza che cerca di rispettare però quella che è la personalità.
Sì.
Quindi la Diana Crivelli, vi assicuro, la conosciamo molto bene, è una donna dotata di volontà propria.
Sì.
E quindi
molto solare, tra l'altro.
Molto solare, e quindi è probabile che si metta d'accordo con chi la veste, perché si sente bene vestita così. Cioè, a me, se mi mandate in televisione, non ci vado, ma se mi mandate in televisione col doppio petto e il fazzolettino di raso che esce dal taschino, ci vado, se mi obbligate, ma non è il mio. Quindi bisogna cercare un po' di trovare una cosa che sia un po', sì, vera.
Io,
reale.
Ti ho visto vestito a Capodanno in maniera improbabile.
Assolutamente,
in passato, però,
sì. No, infatti me lo ricordo ancora,
esatto,
come un trauma.
Girano dei filmati d'archivio anche in questo periodo, tra l'altro.
Bravo Danny, sembravi uno di quelli veri.
Mi sono concentrato perché sai che ogni tanto scappa anche l'imperfezione nella lettura del bollettino.
Non sia mai che poi questa trasmissione ci fanno subito le domande. Allora, 076-321-1113 è il numero di WhatsApp, il numero di telefono invece è lo 0848-03-0808.
E abbiamo Rolando che abbiamo in linea telefonica. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi permetto una domanda sul tema del notiziario che voi chiamate in lingua facile,
sì,
cosiddetta facile.
Sì.
Mi chiedo, ma c'è veramente una necessità? Cioè, la gente non comprende più le notizie in lingua normale? E aggiungo, vi do un esempio. Ultimamente ho sentito il notiziario e si diceva in lingua facile che l'utile risulta dalla differenza delle entrate e le spese, ma una banalità come quella, non so, non c'è, no? È veramente necessario ridurre veramente il notiziario a un linguaggio facile?
Sì, la risposta breve è sì. Allora, nota bene, una questione di metodo prima. Abbiamo un notiziario in lingua facile su, quanti ne facciamo? 24.
Uno all'ora e alcuni sono dei notiziari.
Anzi, non nemmeno uno su 24,
sì, sì.
Uno e in più
in
ci
più.
Sono tutti gli altri, perché,
esatto,
questo è in più. No? Quindi noi abbiamo tutti i notiziari che vanno in onda ogni ora piena, in più compresi gli altri appuntamenti informativi che sono evidentemente 6 di sera, a questo solo parlando della radio,
sì,
e radiogiornali. Quindi il notiziario in lingua facile è un'aggiunta, è una cosa che abbiamo fatto in più, no? Quindi giusto per capire le dimensioni della questione. Poi, lei ci ha chiesto, ed è una domanda importante, è necessario, è importante. Allora, la lingua facile, come l'abbiamo definita, non è una definizione che usiamo noi, che abbiamo inventato noi alla radio, è una definizione che si usa a livello internazionale e che serve a permettere a persone che hanno competenza di lettura o di comprensione molto, molto basse, per motivi che possono essere di vario tipo, istruzione, difficoltà cognitive, difficoltà uditive, eccetera, eccetera, di poter seguire un'offerta informativa. Ripeto, una su 24 che facciamo, anzi di più, su 25-26, come ha detto. Le do un quadro di tipo statistico, Rolando. Allora, in Svizzera, tra 16 e 65 anni, il 15% degli adulti ha competenze di lettura molto basse. Cosa vuol dire? Che in numeri assoluti sono circa 850.000, un po' meno di 850.000 persone. Quindi queste persone, per esempio, sanno leggere, ma faticano a capire testi anche semplici, per esempio istruzioni scritte, lettere amministrative, articoli brevi, moduli o informazioni pratiche. È quello che si chiama analfabetismo funzionale. Esiste la capacità di leggere tecnicamente, quindi sappiamo di leggere sì. quello che c'è scritto, ma non lo capiamo.
Non
le persone
comprende.
Che hanno questi problemi sono tante. Circa il 22% degli adulti, se si allarga lo sguardo alle competenze di base in generale, quindi lettura, scrittura, matematica, 1,25 milioni di persone non ha competenze sufficienti di lettura e scrittura per gestire bene la vita quotidiana. Questo la lettura, quindi quando io ho il testo davanti. Lei deve immaginare che sentire il testo alla radio lo rende ancora più difficile, perché il testo non è presente davanti allo sguardo, ed è il motivo per cui questo notiziario in lingua facile viene anche letto lentamente. Quindi è il motivo per cui lo facciamo è questo. Ma ripeto, lo facciamo una tantum, una volta al giorno, no? È semplicemente il mandato che ci viene dato è quello di essere i più
inclusivi.
Usiamo questa parola che non mi piace neanche anzi mi dà fastidio solo sentirla, ma però in questo caso è utilizzabile, nel senso cercare di ridurre il più possibile il numero di persone che sono escluse dalla nostra offerta. Spero di averle risposto, le ho fatto uno spiegone.
Assolutamente, io ringrazio di cuore per le spiegazioni, sebbene devo dire che gli argomenti che mi porta sono un po' preoccupanti.
Ah no, assolutamente,
sì, questo
è così.
Al di là del notiziario, sì.
È preoccupante ed è una realtà della quale penso comincia a esserci coscienza, sia, come dicevo prima, sono problemi di tipo cognitivo, sono problemi di tipo legati a problemi, per esempio, tipo la dislessia, per esempio.
Ci sono anche tante persone di lingua straniera che abitano in Svizzera e che quindi hanno necessità di spiegazioni supplementari.
Penso che uno degli aspetti positivi di questo notiziario, che ha permesso anche di rispondere a questa domanda, sì. e di fare questo discorso, perché non ci si rende conto.
Ringrazio molto, mi è stato molto utile la sua domanda.
La ringraziamo noi, grazie mille.
Auguro buona continuazione.
Grazie Rolando.
Grazie.
Allora, un ascoltatore ha chiamato il nostro centralino e chiede a che punto siamo con il riallacciamento dell'FM. So che tu sei aggiornato al giorno, veramente quasi.
Sì, allora, no, è una risposta che si può dare in maniera abbastanza precisa ormai. Dunque, ci sono delle ipotesi che stanno per essere, anzi sono state già sottoposte alla direzione generale della SSR Serghe, per quello che riguarda noi siamo i clienti delle FM, quindi dovete immaginare che invece i proprietari sono lo Stato federale, quindi l'UFCOM, il Consiglio federale. Noi abbiamo sviluppato un piano di riattivazione delle FM che prevede sostanzialmente la possibilità che questo venga fatto, come dicono i tedeschi, nel Q3 o Q4, cioè alla fine dell'estate oppure alla fine dell'anno. Le cose che sono ancora da risolvere sono di tipo tecnico e di tipo giuridico. Tecnico perché alcuni trasmettitori vanno riattivati, di tipo giuridico perché si cerca di capire se si potranno riavere le frequenze che avevamo prima. Facciamo un esempio: la rete 1 nel Bellinzonese era 89,4, nel Luganese 88,1 FM. Bisogna vedere se possiamo riavere quelle frequenze. E poi i tempi definitivi di riattivazione sono in mano al Consiglio federale, all'UFCOM. Quindi sì. noi possiamo proporre, ma a disporre saranno loro. Insomma, fine dell'estate o fine dell'anno dovrebbero essere riattivate le FM.
Sempre su questo tema c'è chi ci segnala che nella galleria Mappo Morettina non si riceve né FM né DAB Plus in questo periodo. È successo questa mattina ad un ascoltatore che ce l'ha segnalato. Anche qui magari vale la pena sottolineare che non è nostra competenza la diffusione nelle gallerie, ma viene gestito direttamente dall'Ustra, che è l'ufficio delle strade, e quindi qui non possiamo essere responsabili, però segnaleremo questo disagio ai nostri tecnici, che magari si interfacciano con l'Ustra per capire se c'è un motivo particolare, se è una questione temporanea oppure no.
Allora, andiamo avanti mentre sì. leggiamo alcuni messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno che scrive semplicemente che è bello che torna la FM. Sì, bisogna aspettare un po', ma arriva.
Siamo contenti anche noi.
Siamo molto contenti anche noi. Qualcuno commenta il dato che abbiamo dato sulla difficoltà di molte persone a capire una lingua, diciamo, come quella che si usa nei notiziari, sì, che è molto complicata, e quindi la questione di utilizzare una lingua che sia comprensibile al massimo numero possibile di persone. Sì. C'è qualcuno che chiede in maniera un po' polemica, dunque dice: com'è possibile che l'ex direttore della RSI faccia ancora la rassegna stampa su un'altra radio? Che vergogna. Io ho chiesto poi perché vergogna, non ci vedo niente di male, perché credo che potrebbe lasciare il posto a un giovane, non ha guadagnato abbastanza il caro Canetta, se lo fa gratis ancora peggio, che vada a vangare l'orto se non ha nulla da fare. Vabbè, allora, noi abbiamo
il tono del messaggio.
Il tono del messaggio è ben poco rispettoso, Andy. Io posso capire che oggi stai attraversando una giornata difficile, però prima di tutto Maurizio Canetta non ha fatto niente di male per meritarsi questo tono. Due, se lavora gratis fa male, se si fa pagare fa male, se ha guadagnato tanto ha fatto male, se lavora gratis adesso fa male lo stesso. Allora, Maurizio è un giornalista esperto, il lavoro che fa da giornalista esperto lo fa con tutto quello che ha imparato nel corso dei 40 anni di vita, e se lo mette a disposizione di una radio nostra concorrente, ma comunque una radio sul territorio, secondo me, è la mia opinione, non c'è proprio niente di male. Poi vabbè, ognuno ha le sue opinioni. Ripeto, io vorrei evitare comunque cose tipo vai a vangare l'orto e cose di questo genere. Poi quel che ne sappiamo, magari lo vanga anche.
Magari anche bene, ecco, io non ce la farei, per esempio.
Io no, perché la terra è bassa. Come
e poi nel mondo, diciamo, dei media, della radiofonia, comunque, c'è sempre stato movimento di colleghi che arrivano e vanno da una radio all'altra, quindi non credo che sia un problema, insomma, cambiare stazione quando
benissimo
in un posto.
Dopo, sempre per le persone un po' pizze, ogni tanto ci so, per usare un dialettalismo, la risposta del signor Savoia, che sono io, non convince Carlo, che scrive: buondì.
Su quale tema qui?
Sul tema del dialetto.
Del dialetto.
La scusa che in pochi parlano un dialetto ticinese non l'avevo. Allora, intanto non è una scusa, è un fatto che magari non piace al signor Carlo,
è
un dato, non è che è una scusa. Io, se dico un dato, non vuol dire ancora che lo sto usando come scusa. È la risposta alla domanda perché non fate i notiziari in dialetto. E la risposta è quella. È una scusa, secondo il signor Carlo. Secondo me, l'ufficio di statistica, invece, è un dato. Poi dice, e qui entriamo invece in un argomento più, come dire, su quale si può discutere in maniera, perché io non ho l'abitudine a discutere dei dati, i dati sono quelli, sarebbe invece fondamentale parlarne sempre di più proprio per evitarne la scomparsa. Allora, tutti i linguisti, non il Savoia, non il Rauseo, i linguisti dicono che il modo in cui le lingue continuano è tramite la trasmissione familiare, vale a dire i genitori che parlano dialetto ai figli. Ora, se questa cosa non avviene più, man mano le lingue si indeboliscono e scompaiono, non solo i dialetti, che tra l'altro sono lingue, ma anche le lingue ufficiali o più o meno ufficiali. Poi aggiunge: d'altronde, quando parlate della salvaguardia della lingua di Dante ci si sgola per far passare il messaggio, ma quando c'è di mezzo il dialetto è come volerlo apposta farlo scomparire. Ed ecco che qua arriva un'accusa a noi di avere delle intenzioni di far scomparire il dialetto. Tra l'altro, non abbiamo questo potere. Il motivo per cui il dialetto si è indebolito nella Svizzera italiana non è certo perché la RSI non lo parla, è legato all'evoluzione demografica, all'immigrazione, a quello che è successo in tutti gli altri posti dove il dialetto si parlava. L'esempio finale di Carlo, che dice: in Svizzera tedesca mica si fanno problemi a parlare i dialetti. In Svizzera tedesca quella statistica che dicevamo prima è rovesciata. Le persone che parlano Schweizerdeutsch e solo Schweizerdeutsch sono la quasi totalità degli svizzeri tedeschi. Mm-hmm. Quindi vede che non è una scusa, ma è un fatto. Quindi i fatti sono, come dire, completamente rovesciati. Detto questo, signor Carlo ha diritto alla sua opinione, però ecco, noi non abbiamo, non c'è nessuno qui che ha fatto una riunione una mattina e ha detto: c'è che facciamo scomparire il dialetto.
No.
Cioè, ci date troppo credito.
È la società che
è cambia. Noi, noi al massimo la rispecchiamo quando va bene, ma non siamo in grado di influenzarla in questa maniera qui.
Ci sono due o tre messaggi che arrivano, non li leggo nello specifico, ma riassumo, che parlano del fatto che molti di quelli che vanno al microfono, secondo chi scrive, hanno evidenti difetti di pronuncia e risultano particolarmente fastidiosi alla radio, e quindi come mai fate leggere le notizie a persone con questi evidenti difetti di pronuncia?
Posso fare una battuta? Perché oggi sono un po' lasciato.
Lo so cosa stai per dire.
Questo non è vero. Allora,
può succedere, insomma, che qualcuno qualcuno dice la R moscia, che non è un difetto di pronuncia, ma è una particolarità della voce.
Allora, io ho fatto questo mestiere per abbastanza tempo, ho cominciato a farlo in un'epoca in cui questi erano difetti di pronuncia. Quindi avevi la R moscia,
era un difetto.
Non entravi in studio. Avevi la S sibilante, dicevi quefbo, quef, tutto e non entrava in studio. Nel frattempo le cose sono un po' cambiate, si accetta una maggiore diversità nella modalità di pronunciare, la R, quella che noi chiamiamo la R francese, che tra l'altro è molto diffusa, per esempio, a livello di Svizzera italiana, quindi molto più diffusa che in altri
ambiti. Ci sono commentatori, adesso mi viene in mente Piacqua Dio, è una R, poi dipende il livello, no, insomma,
certo. Quello dove noi mettiamo il limite adesso, quindi l'approccio un po' moderno a questo, è la comprensibilità. Sì. Se una persona avesse dei difetti di pronuncia tali per cui io non riesco a capire quello che dico, evidentemente li corregge oppure deve fare un altro mestiere. Non credo che siamo ancora lì. Dopodiché, è chiaro, ci sono delle voci più belle da sentire, più delle pronunce più corrispondenti allo standard, ma appunto è uno standard, non è una questione che queste persone non possano fare questo mestiere.
Certo.
Sul dialetto si continua a discutere, ripeto, capiamo benissimo che il tema del dialetto è un tema identitario, quindi un tema che colpisce, eccetera, eccetera.
Di radici, sì.
È sicuro sicuramente noi potremmo fare dei programmi, qualche programma in più sul dialetto, con le limitazioni che ho detto prima, però ripeto, non pensiamo neanche lontanamente che la RSI abbia la possibilità di salvare il dialetto. Questo lo capite tutti benissimo, non siamo in grado di farle.
Sì. Abbiamo una telefonata, Franco.
Sì.
Signor Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Franco.
Buongiorno. Senta, proprio a proposito del dialetto, francamente io sono... No, premetto, io sono stato praticamente tutta la mia vita all'estero.
Sì.
E sono tornato anche in Ticino... perché mi ero stufato di parlare inglese, di parlare svizzero tedesco, eccetera. Mm-hmm. E volevo tornare a parlare il dialetto, e lo parlo, e mi piace un sacco. Ma che adesso si faccia il telegiornale in dialetto, proprio no. Non ci siamo. Io, francamente, sarei fondamentalmente contrario. E in effetti non si può salvarlo alla radio, ma... che si voglia o no, il dialetto fondamentalmente era stata una lingua di una civiltà rurale che oggi non c'è più. Mi capita ogni tanto, per fortuna un pezzo che non li sento più, i cosiddetti poeti dialettali, ma il dialetto non lo sanno, traducono dall'italiano pari pari in dialetto, ed è... E sono ridicoli, non lo sanno il dialetto, francamente, questi poeti dialettali.
Guardi, lei tocca, mi piace molto il suo intervento, perché il fatto di dire che non facciamo i notiziari in dialetto non vuol dire che non ci piace il dialetto, no? È la presa d'atto del fatto che non tutte le lingue, specialmente quelle che chiamiamo dialetto, hanno la funzionalità completa. Cioè non ci si immaginatevi voi che cosa sarebbe sentire oggi un Netanyahu, la Bombardier, l'Iran, eccetera, eccetera. Gli stessi dialettofoni farebbero molta fatica ad accettare una cosa del genere. Ora, detto questo, non vuol dire che non amiamo il dialetto o che le persone non amino il dialetto.
Ma no, lo so, certo.
Lo ha detto in premessa del suo intervento. Credo che dobbiamo prendere atto di quella che è la situazione. Ma mi piace molto quello che lei dice anche sui poeti dialettali. Non è importante la mia opinione, ma io condivido spesso l'opinione in merito, perché si sente, no, questo tradurre dall'italiano in cui in fondo si pensa al dialetto. Non sarà proprio così in tutti, infatti, i casi, ma spesso succede.
No, non in tutti i casi, ma ti succede quasi sempre. Sì. E comunque, voilà, questo è tutto quello
grazie,
che
ho. Grazie Franco. Grazie. Io avrei un paio di domande importanti.
Sì, che sono arrivate via messaggio.
Importanti.
Sì. Parla bene.
Parla bene. Allora... qualcuno dice un breve TG in dialetto si potrebbe fare bene, ma questo tema ormai credo che l'abbiamo un po' sviscerato, lo abbandonerei, non perché io abbia nulla da nascondere, ma semplicemente perché ci sono altri temi in arrivo.
Io ne ho uno, se vuoi.
Sì.
Nadia dice: volevo sapere, il canone TV devo pagarlo a prezzo pieno anche se non ho più il televisore e ho solo la radio, oppure si può avere lo sconto?
No. La risposta breve è no, però può rateare il pagamento, che è una cosa che magari non tutti sanno, si può rateare il pagamento. Da tempo ormai in memore, ma credo che sarà almeno una ventina d'anni, o no di più probabilmente, la necessità o il dovere di pagare il canone non è collegato al fatto di possedere degli apparecchi. Per quale motivo? Perché mentre una volta io per ascoltare la radio dovevo avere una radio e per guardare la televisione dovevo avere una televisione, oggi, sapete benissimo, io posso ascoltare la radio da 10 apparecchi diversi, computer, radio, radio DAB, in macchina, dal telefonino, eccetera, eccetera. Lo stesso vale per la televisione. E quindi a suo tempo si è deciso di non collegare più la necessità di pagare la radio, l'obbligo di pagare il canone, al fatto di possedere o non possedere un determinato apparecchio per fruirne. Mm-hmm. Spero di aver spiegato, di essermi spiegato bene.
Sì. Adesso avevamo una telefonata che non c'è più, adesso lo riprendiamo qui.
Katie dice: buongiorno, le persone fanno sempre le solite domande che ci stufida. Allora, allora noi non ci stufiamo, no. Non so se vi stufate voi, e poi non è proprio vero, è vero che ci sono alcuni temi ricorrenti. Sì. Tra l'altro per noi è interessante perché ci obbliga a dire: ok, se questo tema continua a venire fuori, forse stiamo sbagliando qualcosa, sì. Dobbiamo mettere a posto quella roba lì, per esempio la velocità della lettura. È un tema che emerge, no? Sì, ogni tanto ritorna. Quindi in realtà, poi magari per voi sì, per voi che ascoltate.
No, poi per i fedeli è ripetitivo, poi non tutti ascoltano tutte le puntate, tutta la durata, come spesso succede nell'ascolto della radio, e quindi è chiaro che un pochino ci si può ripetere, ma fa bene ogni tanto risentire, come dicevi. Eccola la telefonata, ed è Rossano, ma è il nostro abitué, Rossano.
Sì, Rossano, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Non potevo non chiamarmi.
Certo.
No, non potevo, cioè. Anche perché
faccio un'altra domanda per cambiare un po'.
Sai, va bene.
Le notizie sia che date in TV che in radio, no? Visto la facilità odierna di sparare balle ovunque, avete delle personale che fa dei controlli? Come fate a controllare la veridicità di quello che passa? Perché ogni tanto faccio fatica anch'io quando giro nel web a capire.
Sì.
Dopo capisco, però ci vuole un po'.
Ci vuole molto tempo e oggi paradossalmente ci vuole più tempo che nel passato, perché mentre nel passato le fonti di notizie erano relativamente poche, e oggi sono molte di più, quindi immagini tutti i cosiddetti media mainstream, cioè i media classici, Corriere della Sera, Corriere del Ticino, il New York Times, le televisioni, la BBC, a questi si sono aggiunte una miriade di altre fonti di notizie, quindi già pubblicate oltre alle fonti dirette. Due, oggi è molto più difficile capire se quella foto che sto vedendo e che sembra vera è vera per davvero. È difficile capire se il discorso del presidente Trump lo ha davvero pronunciato così o se è una intelligenza artificiale che gli ha messo in bocca delle parole. Diventa molto più complicato. Com'è che si può fare? Aumentando il numero dei controlli, e questo significa avere delle persone che sono in grado e hanno le competenze di incrociare, di andare a verificare. Ci sono anche agenzie che lo fanno. E questo è il motivo per cui spesso c'è bisogno di molte persone per fare questo mestiere, perché altrimenti quello che succede è che rischiamo di mettere in onda qualsiasi cosa e poi lasciare al pubblico di decidere se la cosa è vera oppure no. Il pubblico può sempre decidere quello che vuole. Noi abbiamo l'obbligo perlomeno di provare a fare questo lavoro di verifica, e non sempre riusciamo e non sempre lo facciamo bene, però ci dobbiamo provare, e proprio perché oggi l'ecumene comunicativo, l'insieme di tutta la comunicazione è diventato di una complessità. Proprio stamattina una signora mi faceva questa domanda fuori da qui, ed è veramente molto difficile. Nel dubbio, il mio consiglio è: nel dubbio dubitate. Uh-huh. È sempre una buona idea dubitare. Attaccare il cervello e usare il proprio senso critico oggi è più necessario che mai.
Sì.
Comunque avete del personale che lo fa.
Abbiamo del personale che lo fa. Tutti i nostri giornalisti. Certo, assolutamente.
Fa parte del lavoro del giornalista.
Per forza, perché...
Io, per esempio, se uso fonti tipo il New York Times o il Washington Post, e poi uso altri giornali di riferimento, e se loro danno la stessa notizia mi fido.
Io per esempio...
Il tema della fiducia è importante.
Io per esempio non mi fido. Quello che faccio io è sempre dirmi, anche con le grandi testate, infatti le grandi testate poi si sono dovute scusare più volte nel corso degli ultimi anni, pensiamo soltanto al caso della BBC che aveva montato in maniera tendenziosa un discorso di Trump, per esempio, è il primo che mi viene in mente. Sì, aveva fatto un montaggio tendenzioso. Ecco, per cui... come fa lei, fa bene. Ci sono evidentemente delle testate che sono più prestigiose, sono più reputazionate di altre, però diciamo incrociare è sempre una buona idea. andare a vedere questo, ok, questi hanno detto questo, vediamo cosa trovo in giro. Dopo bisogna avere il tempo, naturalmente, per quello che anche noi qua lo facciamo.
Soprattutto secondo me non usare i social, perché lì, cioè lì a livello di notizie è meglio lasciare perdere.
Ecco, io invece dissento, ma questo
dipende lì.
Dissento da questa cosa che lei ha detto come misura generale, nel senso che ai social va applicato lo stesso criterio di sano scetticismo che va applicato a tanti altri, ma per esempio X, tanto vituperato, ha spessissimo bagnato il naso in termini per esempio di velocità e di presentazione di notizia a media molto più blasonati. Quello che è importante è vivere per fortuna in una società come la nostra, dove le fonti sono tante e si possono incrociare e le persone possono fare questo lavoro di verifica, no? Mentre invece se
il problema grosso anche oggi secondo me è più anche l'intelligenza artificiale, perché se lei usa quella di Musk è tendenziosa dal lato che vuole lui, Io ho fatto delle prove, no? Per cui anche io, per esempio, io uso molto YouTube per ascoltare musica e noto una carretta di video farlocchi fatti dalla IE, cioè certo, con titoli che non
però diciamo dobbiamo sempre partire dal principio che tutti sono tendenziosi in una direzione piuttosto che nell'altra, ed è la varietà e la pluralità che permette di farsi un'idea più precisa, cioè questo almeno perlomeno è il mio
se
approccio.
Se una foto non è sicura è meglio che non ce la fate vedere.
Noi cerchiamo di farvi vedere le foto verificate, evidentemente, sì. Ogni tanto ci caschiamo anche noi, ma cerchiamo di farvi vedere quelle verificate.
Grazie.
Rossano, buona giornata.
C'è Frank che dice: buongiorno, sono due volte che vi invio questo messaggio ma niente risposta. Lui parla delle gare di moto. Dice, purtroppo avete peggiorato molto in quanto non si riesce più a vedere il prima e il dopo la gara, in quanto mettete troppa pubblicità. Credo che pagate i diritti per vedere tutto, quindi anche il pre-gare, la premiazione, ma poi viene azzoppato.
Allora su questo non sono sicuro. I diritti sono una cosa molto complicata. Però ripeto, non sono sicuro, dovremmo chiedere. Lo faremo.
Grazie comunque del messaggio. Ci scusiamo se ogni tanto qualche messaggio sfugge. Ecco.
Ripeto, sono centinaia i messaggi che riceviamo tutti i venerdì. Quindi poi prendo l'ultima perché a me piacciono quelle un po' polemiche. C'è qualcuno che scrive: buongiorno, perché a Rete2 una sola persona della RSI trasmette dei programmi molto colti, approfonditi e godibili, mentre a Rete1 sono da 2, 3 e più a volte tutti stipendiati RSI per, scusate, blaterare in rete chiacchiere da bar?
Dipende, bisogna entrare nello specifico. A volte quella persona che stava leggendo magari ha dietro una redazione che gli ha preparato le cose, certo. Per esempio.
Vi assicuriamo che a Rete2 ci lavora lo stesso numero di persone che lavora a Rete1, quindi non è che c'è una persona sola che fa tutto lui o lei.
Esatto, questo può essere un motivo.
Rete2 fa degli ottimi programmi di qualità,
sì.
Si possono apprezzare i programmi di Rete2 senza per forza sparare ad alzo zero sui programmi della Rete1, che sono anch'essi apprezzati da 10 volte il pubblico di Rete2.
Quindi è una modalità diversa di portare in onda dei contenuti e delle
c'è un pubblico che apprezza le offerte della Rete2, che sono per un pubblico più piccolo, più interessato a certi temi, si potrebbe dire di nicchia, che richiede magari anche una certa preparazione in più, e c'è un pubblico molto numeroso che apprezza anche queste famose chiacchiere da bar, come le ha definite lei. Ripeto, Alfonso, venga qui, faccia due chiacchiere da bar a questo tavolo, vediamo come va. Ci vuole molto più per fare questo lavoro di quello che appare. E semplicemente lei preferisce la Rete2, la ascolti pure, è sempre una delle nostre reti.
Sì. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Ci scusiamo come sempre con tutti coloro che non hanno ricevuto risposta, ma li raccogliamo e settimana prossima cercheremo di rispondere anche a quelli che non hanno appunto avuto risposta oggi. Sergio Savoia, Dani Rauseo, vi auguro una buona continuazione d'ascolto.